Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Tra i principali protagonisti dell'annata discografica 1955 del jazz che stiamo passando in rassegna, non può mancare Stan Getz, di cui nella puntata di questa sera e nella prossima consideriamo gli album Hamp & Getz, cointestato al sassofonista e a Lionel Hampton, e West Coast Jazz. C'è ancora qualche album e qualche protagonista dell'annata discografica di metà anni 50 che non vogliamo tralasciare prima di archiviare definitivamente, almeno ai fini di questa serie sulle annate discografiche del jazz di 70 anni fa, il 1955, e non sono tra gli album e i protagonisti minori. Tra questi c'è Stan Getz, che discograficamente è in bella evidenza nell'annata 1955. Nel 55, in febbraio, Stan Getz compie 28 anni, ma ha già alle spalle una carriera piuttosto lunga, visto che la sua affermazione sulla scena del jazz è decisamente precoce. I nonni, sia paterni che materni, di Getz lasciano Kiev e l'Ucraina, che allora fa parte della Russia, in seguito ai pogrom di cui gli ebrei sono oggetto ai primi del Novecento. I nonni paterni si chiamano Gajetskis, i materni Jampolski. I Gajetskis approdano a Parigi, da dove dopo poco si spostano nell'East End londinese, dove il nonno di Stan, Aris Gajetskis, avvia un'attività di sartoria e dove nasce il padre di Stan. Altri della famiglia intanto si sono stabiliti oltre Atlantico, a Filadelfia, e insistono perché Aris e i suoi li raggiungano. Nel 1914 Gajetskis salpano per New York e negli Stati Uniti Gajetskis diventano Getz e si stabiliscono appunto a Filadelfia, dove Stanley Getz nasce il 2 febbraio del 1927. Getz passa i primi 6 anni della sua vita nel distretto povero di Meadows, dove il padre Al col lavoro si arrabatta. Quando arriva la Grande Depressione, Al è licenziato e decide di andare a cercare migliore fortuna a New York. Ma prima di proseguire cominciamo ad ascoltare qualcosa dallo splendido Hamp & Getz che esce nel 55. Stan Getz al tenore e Lionel Hampton al vibrafono incidono in quintetto, con la ritmica assicurata da Lou Levy al pianoforte, Leroy Vinegar al contrabbasso e Shelly Manne alla batteria. Il brano che ascoltiamo è Louise, scritto da Leo Robin e Richard A. Whiting per il film del 1929 Innocence of Paris, in cui è interpretato da Maurice Chevalier. La canzone fu un notevole successo negli Stati Uniti, il primo successo di Chevalier negli States. Thank you. Il padre di Goetz, il ragazzino da un insegnante stato in precedenza indirizzato al contrabbasso, a comprargli per il suo 13° compleanno un vecchio sax alto, racimolando a fatica i $35 necessari. Stan si divide tra due passioni, il nuoto e la musica, e vede in quest'ultima anche la possibilità di emanciparsi dalle condizioni non proprio invidiabili nelle quali si trova a vivere la sua famiglia. Goetz fa rapidi progressi sull'alto e si applica anche al sax tenore, che diventerà il suo strumento. Comincia a suonare il sax nelle più varie occasioni, compresi matrimoni e bar mitzvah della comunità ebraica, e inizia a guadagnare qualche dollaro a prestazione, che per la sua famiglia non sono poca cosa. Dotato di un orecchio eccezionale, di grande facilità di apprendimento dei fiati in generale, studia anche il fagotto, prendendo confidenza rapidamente anche con questo non facile strumento, guidato da uno specialista di fagotto di primo ordine, Simon Corvar. Goetz è ancora un ragazzo ed è già un musicista molto formato. Ma se Goetz brucia le tappe e si trova rapidamente inserito professionalmente e ad alto livello nell'ambiente del jazz, questo non dipende solo dal suo talento precocissimo, ma, come per altri esponenti del jazz della sua generazione, come Art Pepper o Dexter Gordon, anche dall'entrata in guerra degli Stati Uniti, che sottrae al jazz molti musicisti che vengono chiamati sotto le armi. Goetz debutta professionalmente a 15 anni al sax tenore con l'orchestra di Doc Stinky Rogers. Ricordiamo rapidamente che nel 1943, a 16 anni, viene ingaggiato da Jack T. Garden, con cui incide, nel 1944 con Stan Kenton, con cui pure registra, nel 1945 incide con Benny Goodman e con il complesso del trombonista Kay Winding. Nel 1945 Goetz a Hollywood guida da leader il suo primo gruppo, un trio con piano e batteria. Nel 1946 incide come leader di un quartetto con musicisti neri di area bop, Hank Jones al pianoforte, Carly Russell al contrabbasso e alla batteria Max Roach, che del bop è uno dei capiscuola. Nel 1947 si trova ad essere uno dei quattro sax solisti di Four Brothers, il grande successo del secondo gregge di Woody Herman. Poi, a consegnare definitivamente Goetz alla celebrità jazzistica, è un anno dopo il suo assolo, sempre con l'orchestra di Herman, in Early Autumn. Goetz ha poco meno di 22 anni. Con i suoi assoli con Herman e in particolare con quello nell'incisione di Early Autumn, Goetz si accredita come portatore di un'estetica cool. Nel 50 Goetz utilizza come ritmica Al Haig, pianoforte, Tommy Potter, contrabbasso, e Roy Haynes, batteria, una delle più grandi sezioni ritmiche di tutta la storia del jazz, e nello stesso periodo in cui lavorano con Goetz sono anche la sezione ritmica niente meno che di Charlie Parker, il che ci dice qualcosa sullo status di Goetz, allora 23enne, sulla scena del jazz. Parker è fra l'altro il sassofonista che Goetz più adora, assieme a Lester Young. Senza farla tanto lunga, diciamo che se per un tratto della seconda metà degli anni 40 Goetz non mostra ancora un orientamento stilistico preciso, negli anni successivi, cioè a partire fra quelli a cavallo tra i 40 e i 50, Goetz diventa un sassofonista unico, per molti versi inconfondibile, ma la sua collocazione stilistica non può essere ridotta semplicemente all'influenza di Lester Young e all'appartenenza all'estetica cool. Goetz è ascrivibile solo in parte al movimento del cool jazz, si differenzia dal bebop, ma col bebop ha anche molti punti di ancoraggio. Il suo stile è sfaccettato, mirabilmente soffice per certi versi, ma anche capace di una straordinaria grinta e robustezza, e non può essere appiattito su una dimensione puramente, strettamente cool, e a volte, più che a Lester Young, può far pensare a sassofonisti di attitudine assai più decisa come Dexter Gordon o Sonny Rollins, o ad uno stile certo meno rilassato di quello di Lester Young, come quello dello stesso Charlie Parker. Ma torniamo all'album con Hampton e al Getz pienissimamente formato della metà degli anni 50. Ecco una ballad medley che comprende Tenderly, Autumn in New York, East of the Sun e I Can't Get Started. Saltiamo diversi passaggi e avviciniamoci alla metà degli anni 50 in cui escono i due album che consideriamo questa sera. Getz ottiene molti riconoscimenti come miglior sax tenore nei referendum delle riviste specializzate e tutto sembrerebbe andare per il meglio. Nel 51 Getz è invitato in Svezia, dove tiene concerti a Stoccolma e a Göteborg. Nel settembre del 51 gli nasce un secondo figlio. Getz si era sposato giovanissimo e questo lo spinge ad accettare un lavoro come musicista di studio per essere meno in viaggio e più vicino alla famiglia. Ma torniamo agli inizi della carriera di Getz. Il giovanissimo sassofonista, ancora un adolescente, al suo primo vero e proprio ingaggio professionale viene preso da Jack Teagarden, il quale per poterlo avere nella propria formazione in maniera regolare deve anche assumersi legalmente la tutela del ragazzo. In questo c'è qualcosa di amaramente ironico. Nella pratica, infatti, non è chiaro chi fosse il tutore di chi. Getz spesso a notte fonda, dopo aver ascoltato Teagarden, che era felice di aver trovato un giovane intelligente a cui gli piaceva raccontare le sue esperienze e i trucchi del mestiere, era costretto a mettere a letto il trombonista ubriaco Fradicio. Il tutoraggio di Teagarden in effetti si risolse nel fatto che, accanto all'esempio del trombonista perennemente brillo, Getz diventò un accanito bevitore. Il capitolo successivo fu quello con l'orchestra di Stan Kenton. Getz ne uscì che era un eroinomane. Getz allora non è certo l'unico nel mondo del jazz a fare uso di droghe pesanti e, si fa per dire, in buona compagnia. Bisogna ricordare che Getz, anche per via della guerra, entra appunto nella professione più o meno a 15 anni. Succede a lui quello che succede a tanti altri giovanissimi in quell'ambiente. I suoi idoli, gente come Lester Young e Charlie Parker, si drogano e siccome tutto quello che fanno i suoi idoli gli appare giusto, lo fa anche lui. Più avanti nella carriera, quando Getz è con Woody Herman, metà dell'orchestra è fatta da eroinomani. Getz confessò più tardi che in questo periodo, a cavallo tra anni 40 e 50, era raramente sobrio quando suonava e mai quando registrava, e l'alcol si accompagnava alla dipendenza dall'eroina. Malgrado tutto questo, Getz riesce a mantenere un'apparenza che inganna. È un giovane di aspetto elegante e i suoi comportamenti in scena non fanno supporre una situazione del genere. Oltre a lui è dipendente dall'eroina anche la moglie Beverly. Dietro l'immagine di marito e moglie con bambini piccoli che vivono nella loro casa in una rispettabilissima zona di Long Island, c'è la realtà di una coppia di tossici. Tutto può continuare tanto a lungo perché i loro introiti consentono di mantenere il consumo di eroina senza difficoltà e perché tutto il resto funziona. Poi però all'inizio del 50 la morte in un incidente stradale del fratello maggiore di Beverly arriva ad aprire le prime crepe in questo fragile equilibrio. Il matrimonio comincia a sgretolarsi e la crescente dipendenza di Getz dalle droghe inizia a creare sempre più problemi. Nel 53 gli nasce il terzo figlio, questa volta una bambina. Ad un certo punto, più o meno in maggio, Getz suona per un periodo col suo quintetto in un club di Los Angeles, il Tiffany, a poca distanza da un altro club, l'AI, dove invece si esibisce Jerry Mulligan col suo quartetto senza pianoforte, con Chet Baker alla tromba, cioè una delle formazioni più popolari del jazz di allora. E negli intervalli tra un set e l'altro i musicisti si scambiano visite. Brooke Meyer, il trombonista di Getz, l'anno dopo sarà nel quartetto senza pianoforte di Mulligan e Getz intanto approfitta di questa contiguità per incidere con Chet Baker. Nel 52 Getz firma con Norman Granz per le etichette Clef e Norgran che in sostanza diventeranno poi la famosa Verve. Il rapporto con Granz conduce Getz a lavorare con diversi musicisti di valore. Granz gli prepara tra l'altro una seduta di registrazione con un gruppo da far tremare le vene e i polsi a chiunque. Alla tromba Dizzy Gillespie, al piano Oscar Peterson, accompagnato dai componenti del suo trio, cioè Herb Ellis alla chitarra e Ray Brown al contrabbasso, e alla batteria Max Roach. Seduta di registrazione del 53 che sfocerà in due LP pubblicati nel 54, due 10 pollici, The Dizzy Gillespie Stan Getz Sextet e More of the Dizzy Gillespie Stan Getz Sextet, poi riuniti nel 1955 in Dizzy Getz. Ecco appunto uno dei titoli con cui Getz è presente nell'annata discografica del 1955. Un album in cui si può percepire un clima che è forse Gillespie a rendere competitivo e di sfida. Torniamo all'album di Getz con Lionel Hampton. Questo è Gladys, un brano firmato dal vibrafonista.
Thank you.
Mentre le collaborazioni che Norman Granz dispone per lui sembrano aprire a Getz le più rosee prospettive, c'è il primo dei due episodi concatenati che condurranno ad una brusca battuta d'arresto nella brillantissima carriera del sassofonista. Proprio pochi giorni dopo la registrazione con Gillespie, nel dicembre del 1953, Getz è appena tornato a casa nelle prime ore del mattino quando una squadra della polizia di Los Angeles, a cui non è sfuggito che Getz, dal punto di vista delle droghe, non è pulitissimo, fa irruzione nella sua casa di Hollywood. Getz si fa prendere dal panico e mette mano ad una pistola, per fortuna senza danno per nessuno. La moglie di Getz si disfa di sostanze compromettenti buttandole nel water, ma in ogni caso i poliziotti tirano su le maniche della camicia del sassofonista e, visti i buchi che sulle sue braccia non mancano, lo accusano di fare uso di stupefacenti. Getz compare in giudizio un mesetto dopo, in gennaio, e gli viene ordinato di ripresentarsi ancora un altro mese dopo, per la sentenza che è previsto sia di 90 giorni di prigione. Due giorni dopo Getz incide come se niente fosse in quartetto, alla batteria c'è Max Roach, quattro brani la cui calma è quanto di più lontano da questi agitati retroscena. Le cose però vanno di male in peggio, benché proprio per effetto del fatto che Getz sta cercando a modo suo di uscirne. Getz è atteso per la sentenza il 17 febbraio, il 5 parte per un breve tour, sentendo il peso di essere ormai noto come tossicodipendente, Getz decide di smettere con l'eroina almeno durante il tour e cerca di farlo da solo usando alcol e barbiturici. Ma l'astinenza si fa sentire e Getz appare agitato e confuso. Dopo cinque giorni a Seattle entra in un drugstore vicino all'hotel, finge di avere in tasca una pistola e pretende della morfina. I commessi si rendono conto che non ha nessun'arma e a Getz non resta che scappare. Tornato in albergo commette l'ingenuità di telefonare per scusarsi al drugstore, dove nel frattempo sono arrivati dei poliziotti. La telefonata viene passata ad uno di loro che si finge un medico e gli offre aiuto. Getz gli dice dove si trova e mentre lo stanno raggiungendo inghiotte, forse in un tentativo di suicidio, una buona dose di barbiturici. La polizia arriva, lo ammanetta e lo butta in una cella senza rendersi conto dei barbiturici che Getz ha assunto. Più tardi Getz viene trovato in cella in stato di incoscienza e più di là che di qua. Trasportato d'urgenza in ospedale gli viene praticata una tracheotomia di emergenza e rimane incosciente per 3 giorni. La sentenza di Los Angeles poi arriva ed è di 180 giorni di galera, tanto severa che a Seattle le autorità decidono di soprassedere per quanto riguarda la tentata rapina al drugstore per non aggravare la sua situazione. Getz viene tradotto in una prigione fattoria a San Fernando Valley. Moglie e figli sopravvivono grazie all'aiuto di Norman Granz. Dalla prigione il sassofonista scrive una lettera al mensile Downbeat da cui emerge un Getz con una idea di sé molto negativa, un Getz che si considera un uomo dannato e senza speranza a causa di tratti innati della sua personalità. Potrebbe sembrare un Getz che cerca delle attenuanti in una personalità che non controlla e che nello stesso tempo cerca di rifarsi una verginità mostrando di avere il senso della propria colpa e cospargendosi il capo di cenere. Ma in effetti anche alcuni comportamenti più tardi lasciano credere che Getz sia sincero e convinto quando si rappresenta come un uomo carente di forza morale e senza speranza. La detenzione di Getz si conclude nell'agosto del 54. Esce e torna subito a suonare al Tiffany di Los Angeles con Chet Baker, forse non la compagnia più indicata per uno come lui che avrebbe dovuto stare alla larga dall'eroina. Riforma il quintetto con Brookmeyer e col quintetto partecipa al tour di un pacchetto di altissimo livello organizzato da Norman Granz assieme all'orchestra di Duke Ellington e ai quartetti di Dave Brubeck e di Jerry Mulligan. Ma i guai per Getz non sono finiti, il suo matrimonio è allo sfascio, ma non basta. Ora Getz lavora soprattutto a New York e sulla costa orientale e così pensa di chiamare la famiglia a New York. Lo devono raggiungere a Kansas City per poi proseguire assieme, ma l'auto su cui viaggiano moglie e figli ha un incidente. Il conducente muore e i suoi rimangono tutti feriti più o meno gravemente. Il figlio David, di 3 anni, è tra la vita e la morte e come la moglie Beverly impiegherà molto a riprendersi. Poi però la fortuna ricomincia a girare per il verso giusto. Getz, inguaribile donnaiolo, incontra Monica, bellissima studentessa svedese di famiglia aristocratica, e decide di mettere fine al suo matrimonio. Monica diventerà la sua seconda moglie. Dopo la detenzione ci sono state alcune sedute di registrazione, ma la prima seduta di grande rilievo arriva dopo tutti gli scombussolamenti che abbiamo detto, un anno dopo il rilascio di Getz dalla prigione, mentre il sassofonista è impegnato a Hollywood nelle riprese del film The Benny Goodman Story. Getz ha molto tempo libero, lo inganna suonando a casa del bassista Leroy Vinegar, in quartetto con lui, con il pianista Lou Levy e con una vecchia conoscenza, il batterista Shelly Mann. L'irrefrenabile Norman Granz approfitta della presenza di Getz e di Lionel Hampton, anche lui impegnato nelle riprese, per mettere in piedi una seduta di registrazione con i due grandi musicisti, per la quale Getz convoca Vinegar, Levy e Mann. Hampton, Getz e i 3 accompagnatori si trovano in studio il 1 agosto del 55. Hampton è in forma smagliante e, notate bene, lo stesso giorno incide anche un altro album con partner non da poco, un trio con Art Tatum al pianoforte e Buddy Rich alla batteria. Il vibrafonista però non mette in difficoltà il sassofonista, che anche lui ha il meglio e l'album che ne esce per la Verve è un gioiello. L'atmosfera di Hamp & Getz è completamente diversa rispetto a quella di Diz & Getz, un'atmosfera assolutamente cordiale e felice. Cherokee, messa in apertura dell'album, arriva ad estendersi per oltre 9 minuti e può dare un'idea efficace dell'energia che Getz sfodera di fronte al più anziano, ma vigoroso e dinamico maestro. Si faccia caso al formidabile scambio di battute tra i due. Thank you.
Thank you.
L'agosto di Goetz in sala d'incisione non si conclude il primo giorno del mese, come vedremo nella prossima puntata. Completiamo intanto l'ascolto di Hamp & Goetz. Gli anni 30 sono stati un'epoca fondamentale per Lionel Hampton, che viene cooptato nell'orchestra di Benny Goodman e nei piccoli gruppi di quest'ultimo. Benny Goodman, che negli ultimi anni 30 è all'apice del successo con La follia dello swing. Poi nel 40 Hampton lascerà Goodman e darà vita alla sua big band. A quest'epoca dello swing risale anche Jumping at the Woodside, un cavallo di battaglia dell'orchestra di Count Basie, altro grande protagonista dello swing, che incide il brano nel 38. Brano che fu poi inciso più volte da Hampton e che diventa qui il terreno per il dialogo di due musicisti di due diverse generazioni e fasi stilistiche del jazz, come Hampton e Goetz. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.